your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su Radio Città Aperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Charlie Parker, un gigante del jazz, come ribadisce il sottotitolo di questo libro, alla scoperta di Charlie Parker, uscito per Shake Edizioni, che sempre con particolare attenzione seguiamo come casa editrice per le sue numerose pubblicazioni molto interessanti riguardo la musica e non solo. Questa è opera di Franco Bergoglio, che con grande piacere accogliamo ai nostri microfoni. Ci sei, Franco?
Sì, ci sono, grazie a tutti.
Allora, grazie a te. Allora, un gigante del jazz sembra dire poco, ma dice parecchio. E ovviamente il tuo libro, che è molto, molto, come dire, godibile proprio per tutte le sfaccettature che fornisce riguardo la personalità, la storia, la vita, il background, quello che ha lasciato, quello che succedeva grazie a lui. Insomma, è un libro veramente ricco di suggestioni e di stimoli. Io inizierei con una parte, diciamo, se vogliamo, apparentemente secondaria, ossia il fatto che tra le tante cose che vanno riconosciute a Charlie Parker è stata quella di essere stato praticamente accolto come il, come dire, il nome tutelare di un movimento culturale molto molto importante, che è stato quello della Beat Generation. Cioè, sembra qualche cosa di diciamo laterale rispetto alla figura di Charlie Parker, ma insomma per quello che riguarda la cultura del Novecento non lo è affatto. E tu nel libro lo dici a chiare lettere, insomma.
Sì, devo dire che lui, come dire, sì, è stato colui che un po' ha innescato anche tutta una serie di processi nella Beat Generation e della Beat Generation, però non solo. Questo è uno dei punti forti del mio lavoro, ed è che io non lo vedo tanto o soltanto come un iniziatore di quel movimento, l'ispiratore, diciamo meglio, di quel movimento, ma come un modernista, come una figura alla Picasso, ecco, cioè un artista di diciamo della prima metà del Novecento, di rottura, come erano i pittori, ma anche gli scrittori, no? Pensiamo a Joyce, a un sacco di altri modernisti che hanno veramente rotto tutti gli schemi culturali. Parker è di quella statura lì, ecco.
Dopo di lui nulla sarà più lo stesso, insomma.
Sì, infatti da poco mi hanno chiesto in un'intervista rispetto a Miles Davis e a Coltrane, facendomi questi due nomi. Io ho risposto, mi è venuto in mente in quel momento, ma è corretto, che Parker era il primo palco su cui Miles Davis ha imparato a stare su un palco, è stato con Parker. Ha imparato lì quegli atteggiamenti che conosciamo di Miles Davis, anche trasgressivi, di sfrontatezza nei confronti del pubblico, di voltare le spalle. E abbiamo delle foto di Coltrane che guarda Dorante Parker, un Coltrane giovanissimo, ci sono delle foto in bianco e nero di un Coltrane giovanissimo che guarda Parker mentre si esibisce in orchestra. Parker aveva suonato prima di diventare un grande del bebop, aveva fatto tutto il suo, come dire, cammino nell'orchestra swing.
Tra l'altro il da te citato Miles Davis è presente in questa Ornithology che ascoltiamo sotto le nostre voci, insomma uno dei brani che tu elenchi come quelli proprio con gli ascolti fondamentali per inquadrare bene Charlie Parker. Tra l'altro, a proposito dei jazzisti che lo ascoltano, cito letteralmente da pagina 120: dal suo sconvolgente stile al sassofono contralto emanava una carica di vitalità creatrice a cui gli iniziati non potevano sfuggire. I jazzisti che lo ascoltano per la prima volta vivono un'epifania, sentono il futuro della musica. Il primo incontro con la musica di Parker in un club è un episodio centrale in decine di biografie di grandi del jazz, da Quincy Jones a Lalo Schifrin. Quindi, insomma, a dimostrazione proprio che è una pietra angolare.
Assolutamente, questa citazione non me l'aveva ancora riproposta nessuno, ti ringrazio perché leggendo molte delle cose che sono state scritte su Parker, no? Spesso noi ci soffermiamo sull'aneddotica, quella che riguarda la droga, quella che riguarda, diciamo, gli eccessi della sua vita. Io sono andato a riguardare con l'occhio proprio di chi fa questo lavoro da zero tutte le citazioni, quelle degli artisti noti, anche quelle di artisti meno noti, e ho scoperto che in alcuni c'era questa cosa qua, no, degli eccessi, ma soprattutto quello che dicevano i musicisti davvero era questo, cioè il comune denominatore era questa sorta di epifania. Lo dicevano magari in una maniera meno, io l'ho detta in una maniera forse un po' letteraria, ho cercato di riassumere un po' quel concetto lì, però tutti davvero erano impressionati anche dall'averlo ascoltato al jukebox, alla radio. Ci sono aneddoti di musicisti che l'hanno sentito quando ancora suonava swing a New York, partono e vogliono andare a vedere chi è che sta facendo quelle cose sul sassofono che nessun altro faceva, no? Quindi prendono la macchina e si spostano seguendo le onde di Parker alla radio, quindi l'hanno sentita alla radio, al jukebox, dal vivo, e per tutti è stata un'epifania. E aggiungo, non vedevano quegli aspetti lì del Parker drogato, perché quelli erano tutto sommato molto anche privati, tenuti a margine, ecco. Poi sono usciti dopo, ecco, e lì è nata la mitologia di Parker.
Ma poi Franco, tutti noi molto appassionati di musica abbiamo nel nostro piccolo immaginario personale, nella nostra memoria, degli episodi che appunto ci possono raccontare più di altri quando abbiamo scoperto di amarla veramente, che cosa ascoltavamo in quel preciso momento e via discorrendo. Immagino l'emozione per un musicista, poi soprattutto i nomi che abbiamo citato, insomma, che hanno avuto questo privilegio, che cosa può essere stato per loro, cioè veramente gli aspetti del gossip o comunque i discorsi dietro o tra le righe sono assolutamente irrilevanti nella mentalità dei grandi artisti che lo hanno conosciuto, no?
Io spero di aver restituito un po' quello. Ad esempio, uno degli aneddoti più carini sono James Moody e John Coltrane, per ritornare a questi grandi miti, che incontrano Parker, uno gli porta la borsa e l'altro gli chiede che tipo di ancia usa, che è proprio il tipico discorso dei sassofonisti, da fan e da sassofonisti, da musicisti, da detti ai lavori, da gente che, come dire, per usare un termine un po' brutto, ma è infognata con quel tipo di musica e vuole. Sta pensando a creare arte, non alle robe di contorno, ecco.
Tra l'altro tu hai citato New York, che ovviamente è, come dire, un po' il brodo di cultura anche di Parker, no? Tu dici che Parker era giunto a New York con un bagaglio culturale modesto, per lo più affinato in strada. La grande mela si era dischiusa per lui non solo con la sua affermazione professionale sul palcoscenico della musica, ma anche luogo dove accade tutto a tutte le ore, e una persona aperta, insaziabile, può cogliere mille stimoli diversi. Poi ovviamente parli degli incontri da Lenny Bruce a Lord Buckley, insomma ci sono, e ovviamente la 52esima strada, come non citarla, insomma, che poi è diventata proprio anche il testo di Birdland, no?
Sì, devo dire che questa lettura di nuovo mi compiace e sono molto contento, perché non tutti hanno notato queste cose che sono un po' delle, spero delle
sono delle osservazioni molto,
ecco,
molto profonde,
originali, ecco, perché, come dire, ad esempio qui io sposto un po' l'accento, no? Si tende a pensare che Parker sia nato genio, no? In realtà lui ha un percorso, chi studia proprio il suo apprendistato, molto, molto impegnativo, e che parte proprio dall'adolescenza. Ma quando lui arriva a New York, davvero, noi abbiamo la New York degli anni 40, è un crocevia di poeti, di pittori, pensiamo a Pollock, pensiamo a tutta l'arte che c'è, alle gallerie, cioè si sta spostando, insomma, il mondo si è spostato dalla vecchia Europa, arriva a New York dopo la Seconda Guerra Mondiale, sicuramente la capitale culturale mondiale. Lui assorbe come una spugna, perché questa è la caratteristica del genio, quella di cogliere tutto quello che c'è, di avere una grande intelligenza, una grande prontezza nell'utilizzarlo subito. Però uno dei meriti è sicuramente si potrebbe fare lo stesso discorso anche per Los Angeles. Io l'ho anche un po' fatto, ho cercato anche di contestualizzare un po' New York e Los Angeles, che sono due città importantissime nella vita di Parker e molto diverse tra di loro. Cioè, New York è la mamma buona che gli dà quasi tutto, poi per carità lui muore a New York, ma Los Angeles lui ha i momenti più difficili, cioè ha quelli brutti, quelli che poi sono entrati nel mito, quello negativo, diciamo, la maggior certo. parte di quei momenti brutti.
Io vorrei che tu spendessi un paio di parole riguardo un sodalizio, no? Tu parli addirittura di gemellaggio, come dire, gemello artistico, parlando di Dizzy Gillespie. Parla di questa particolare alchimia, di questa particolare combinazione, se vogliamo, più unica che rara, che poi, insomma, ha comportato un pezzo di storia della musica solo attraverso le loro performance, la loro creatività, nella quale si trovavano proprio uno di fronte all'altro quasi come se fossero la stessa cosa.
Allora, io devo dire che il metodo migliore per convincere qualcuno dell'importanza di questa front line, che sarebbe il sassofono di Parker, la tromba di Gillespie, della loro alchimia, è guardare, credo, l'unico video in cui loro suonano insieme, tratto da un'intervista televisiva, dove poi gli viene anche assegnato un premio da Leonard Feder. Quando loro partono con l'unisono si capisce che cosa sta succedendo nella musica, perché passiamo dallo swing, che aveva l'importanza nella bella melodia, nel bel tema e nel far ballare la gente, e qui abbiamo due che all'unisono sparano velocissimi dei temi anche dissonanti, molto cattivi. Ecco, se uno poi pensa a non a molto dopo, no? 10, vogliamo dire 15, ma non sono 15, sono di meno gli anni che separano Ornette Coleman e Don Cherry da Parker e Gillespie, capisce esattamente qual era l'importanza di quella cosa lì. Cioè, Parker e Gillespie sono proprio la rottura, la provocazione, la front line minimale verso il grande schieramento delle sezioni di un'orchestra per far ballare. Non ti vogliono far ballare, ti vogliono far pensare, riflettere.
Se vogliamo, in certi momenti,
emozionare, certo.
Appunto, quasi schiaffeggiarti in certi momenti. Sembra come certo. se ti volessero destare da un torpore, che invece quella bellissima musica da ballo che è andata avanti per anni con grandi orchestre sembrava quasi avesse l'effetto narcotizzante. Cioè, ti faceva star bene, però era qualcosa che serviva più che altro per sfogarsi, no?
Poi la loro alchimia nasce dal fatto che loro si incontrano molti anni prima, quando suonano entrambi nelle orchestre, quindi questa cosa che stai dicendo è assolutamente vera. Loro si incontrano nelle orchestre, partono da questo comune denominatore di questa musica dolce per far ballare, orchestrale, o comunque dello swing di quegli anni lì, vanno oltre confrontandosi tra di loro e elaborando il nuovo linguaggio, quindi è un'elaborazione assolutamente comune. Dopodiché i due hanno dei destini diversi, perché Parker è genio e sregolatezza e Gillespie è, come dire, forse un pelo meno di genio ma molta molta regolatezza, e
sì,
quindi
sì.
ha una carriera poi lunghissima, e per fortuna è nostra, perché poi ci ha regalato tu tantissima altra bella musica. Però in quel frangente lì, e dura pochissimo, veramente poco, insomma, parliamo forse possiamo parlare di mesi di collaborazione, neanche anni, perché poi sono
dalla profondità, cui, dal peso specifico di questo periodo sembra chissà quanto tempo sia passato, no? Invece
sono pochi mesi. Poi tutta la carriera di Parker è incredibile, la carriera intera dura poco più di 10 anni, diciamo. Sì. E gli anni veramente creativi sono riassumibili in 2-3 anni, quindi...
Senti, abbiamo parlato appunto dei brani, tra cui abbiamo scelto quelli con i quali aprire e chiudere la nostra chiacchierata, che fanno parte di un specifico capitolo, una sezione Bird Lives nei dischi. Però a proposito di dischi e comunque di musica, ho trovato molto interessante anche il capitolo che si chiama Volando nei vinili, Bird nei testi dal punk all'hip hop e negli Who, Silly Dan, Tom Waits, Joe Strummer. La cosa interessante è che si tratta di un artista che segna la vita, uno immagina dei jazzisti, no? Comunque di gente che ha avuto a che fare con quel mondo, però ecco, quando mi parli di Who o parli di Joe Strummer andiamo oltre. Questo penso che sia molto interessante, cioè che a parte insomma che dimostra che il libro non è solo per appassionati di jazz, giusto?
Sì, io non ho nulla da aggiungere a questa considerazione, è esattamente la considerazione alla quale volevo portare il lettore di quelle pagine lì, cioè pensare che Parker non è soltanto un'icona per i jazzisti, ma lì ci sono addirittura gruppi di heavy metal, punk, ci sono le icone del rock, cioè Parker esce citato in tantissimi musicisti della seconda parte del Novecento. E questo era un aspetto, mi sono proprio mosso da quel tipo di domanda lì, dicendomi, ma a parte i jazzisti, i jazzofili, quelli che hanno la birdite, come dico in un'altra parte del libro, ma chi è che lo ha? E ho scoperto che erano molti di più, è venuto fuori un capitolo, ma non me l'aspettavo neanche io in realtà, così ricco di ascolti anche interessantissimi, devo dire, Tom Waits...
Certo, tra l'altro di tutto. Non so se sai, e questa è una cosa che mi fa piacere eventualmente farti sapere, che nell'ultimo numero della rivista Musica Jazz, che insomma per noi italiani è veramente un punto di riferimento fondamentale, nell'ultimo numero ci sono parecchie pagine nella parte finale che spesso riguarda argomenti non strettamente legati alla musica jazz, dedicato ai Clash. E mi ha fatto particolarmente piacere il fatto che innanzitutto in molti c'è sempre stata la tendenza che certi generi musicali fossero innominabili, figuriamoci a trovarli dentro una rivista di jazz. Quindi anche questo sdoganamento secondo me è importante proprio per far capire che la musica non deve conoscere etichette, non deve conoscere barriere, ma poi per trovare delle analogie nello specifico dei Clash riguardo proprio quello che... è l'impatto che la musica può avere, non necessariamente per il genere che la veste, ma per appunto per la forza e per l'importanza delle idee che vengono espresse attraverso la musica. Quindi mi sembra quasi una chiusura del cerchio questo ritorno a dei nomi che tu non andresti mai ad abbinare tra due generi musicali apparentemente così distanti.
Sì, sono d'accordo anche su questo, perché appunto erano... Joe Strummer è uno degli autori che parlano di Parker che ho citato. Ecco, quello che posso aggiungere rispetto a questo è che al di là degli aspetti musicali, che sono quelli per cui Parker ovviamente piaceva anche ai musicisti non jazz, ma qua saltiamo proprio a piedi pari ogni tipo di polemica, tanto la musica è solo buona o non buona, certo. Non ha i generi se ne vanno, però è come lo hanno utilizzato, ecco. Lo hanno utilizzato ad esempio i musicisti neri anche fino a hip hop e altre cose, cioè quelli diciamo della black culture lo utilizzano in maniera molto molto rispettosa e fa parte del loro heritage, delle loro radici eccetera eccetera. Invece i musicisti bianchi, come dire, sono un po' più giocherelloni con la figura di Parker, sono meno, ovviamente non hanno
quella
bagaglio
radice,
il bagaglio della storia della cultura afroamericana dietro da portarsi, su un fardello in questo caso che si portano dietro, e quindi mi ricordo che sono citazioni quelle che fanno gli altri, magari anche un po' postmoderne, ecco. lo metto tra virgolette, ma invece quelle dei neri fino a rap, hip hop, sono sempre molto 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 rispettose, cioè di gente che spara delle rime durissime. Poi quando si parla di Parker o si parla di Miles Davis, adesso non è solo Parker ovviamente, o di Billie Holiday, massimo rispetto, no?
Beh, se pensi allora già per esempio cade a quel brano che sfocia poi in una versione molto particolare di Birdland su un disco di Quincy Jones, si chiama Jazz Corner of the World, in cui appunto ci sono dei rapper che parlano proprio della strada, della 52esima strada, di quello che succedeva all'epoca, andando a menzionare poi tutto quello che è il gota della musica nera, diciamo, di quell'epoca e successiva. Quindi c'è questo passaggio continuo, come se non ci fosse proprio soluzione di continuità tra, diciamo, la black culture espressa da Charlie Parker o addirittura anche quelli prima di lui e quella, diciamo, più recente e contemporanea. Quindi insomma è bello anche questo filo conduttore, no?
Sì, assolutamente.
Senti, adesso un'ultima domanda con la quale ti voglio lasciare, perché appunto il tempo è tiranno, come si dice in questi casi, ma come ti è venuto in mente di fare questo libro? Cioè, a parte la passione che si intravede sia da quello che stai dicendo che da quello che ho letto, insomma. Però insomma era veramente un'impresa, o no?
Devo dire che mi sono pentito tantissime volte. Allora, io avevo iniziato ai tempi della tesi, la mia è una tesi in storia del jazz, avevo iniziato a occuparmi di Parker. E il capitolo che si intitola La maschera di Parker, dove cerco proprio di togliere un po' il velo, no, da questi miti e ricostruire una personalità al di là del personaggio, ce l'avevo già un po' nella mia tesi di laurea, che ormai è quasi 30 anni fa, risale a quasi 30 anni fa. Da allora periodicamente sono ritornato sul tema, nel frattempo sono usciti libri bellissimi, insomma sono usciti libri di Stanley Crouch, anche quello di Gianfranco Salvatore, per citare un autore italiano, e una casa editrice, la Sheikh, ha letto un saggio che avevo fatto nel 2020 in occasione del centenario della nascita, mi ha chiesto di espanderlo a volume, e lì appunto sono nati i miei grandi pentimenti successivi, perché
beh,
ho
però,
detto
insomma,
di sì, però poi non volevo che fosse un libro che c'era già, insomma. Io non leggerei un libro che c'è già, uno deve leggere il libro che non c'è, non il suo.
Certo.
E quindi ho voluto cercare dei temi originali, uno era quello, alcuni li abbiamo toccati, no? E poi ho voluto anche cercare però delle cose, delle chicche inedite, c'è anche qualche chicca di ricerca d'archivio, insomma, che è inedita perché non è mai stata sfruttata, utilizzata prima. Non sono tantissime, perché Parker è uno dei musicisti più studiati al mondo e ovviamente gli americani hanno il materiale in casa, quindi hanno più facilità, però qualche inedito d'archivio, scartabellando tra le riviste d'epoca e tutto, sono riuscito a tirarlo fuori, ma è stato un lavoro che mi ha portato molte nottate di dubbi.
Però forse proprio perché insomma, la passione e la voglia appunto di esprimerla su questo argomento ti portano ad essere particolarmente ansioso e rigoroso, no?
Poi Parker è un mito, quindi quando ti accosti a un mito devi accostarti
con cautela,
con serietà,
certo.
Con cautela, con serietà. Con umiltà mi sono spesso confrontato con colleghi, con altri studiosi, insomma. Poi a un certo punto ho dovuto liberare il pargolo e pubblicarlo, perché in effetti
certo,
sarebbe
dovuto
uscire per il 70esimo, ma è uscito per il 71esimo.
Vabbè, meglio così, perché così l'ho sfruttato io per la mia trasmissione, che coincideva proprio come giorno. Infatti so che ti ha fatto molto piacere questa coincidenza, insomma. Senti,
bellissimo.
So che siamo fuori tempo massimo, solo ricordiamo che si tratta di Alla scoperta di Charlie Parker, eredità culturale e storia di un gigante del jazz, scritto dal nostro ospite qui a Radio Città Aperta, Franco Bergoglio, pubblicato dalla sempre meritoria Shake Edizioni. Ci salutiamo, ti faccio fare solo lo speaker per una frazione di secondo. Annuncia il brano che hai scelto con cui chiudere la nostra chiacchierata, perché è tutta farina del tuo sacco.
Sì, avevo scelto il classico dei classici, una grande ballad, L'Overman. Per tutti gli ascoltatori, L'Overman di Charlie Parker.
Grazie Franco Bergoglio e a presto.
A presto, grazie.
radiogitaperta.it, la tua radio online.